Buongiorno a tutti e a tutte, sono molto contento di essere qua in questa sessione di Biennale Tecnologia che è centrata appunto su cosa succederà nel futuro, come fare a costruire un futuro sostenibile. Ebbene, io credo che il tema del consumo di suolo per creare un futuro sostenibile sia perlomeno indispensabile, cioè mantenere il suolo come risorsa non rinnovabile, come risorsa a cui fare costantemente riferimento per poter pensare appunto a un futuro della nostra società. Ho invitato quindi a parlare di questo tema tre esperti straordinari che su questi argomenti hanno lavorato molto e sono Michele Munafò, che adesso non vedo ma che eccolo qua che inizio a vedere, e che è dirigente dell'ISPRA, dell'Istituto Superiore per la Ricerca sull'Ambiente. Luca Mercalli, meteorologo, presidente della Società di Meteorologia Italiana, fondata nel lontano 800, personaggio credo anche molto noto a tanti, e Paolo Pileri, docente del Politecnico di Milano, ingegnere, esperto di studi sul suolo. Tutte e tre queste persone, a diverso titolo e a diversi approcci scientifici, hanno lavorato appunto su questo tema, il tema del consumo di suolo. Io sono un docente del Politecnico di Torino, mi occupo di storia della città e dell'architettura, ma ho avuto anche recentemente un'esperienza come amministratore, come urbanista, sia nella cittadina di Rivalta, vicino a Torino, sia nella città di Torino per 3 anni. E questa è stata un'esperienza difficile, dura, sulla quale io ho cercato di confrontarmi sul tema del consumo di suolo proprio con gli strumenti della pianificazione. E devo dire che non è per niente semplice. Non è per niente semplice perché abbiamo una legislazione molto farraginosa, non abbiamo ancora in Italia una vera legge urbanistica che tuteli i suoli e che presupponga una pianificazione ragionevole anche in termini di infrastrutture, di servizi, di residenze, di attività produttive, eccetera. E dunque, anche da un punto di vista di un amministratore che ci mette tutta la sua buona volontà, riuscire ad arrivare a ridurre perlomeno il consumo di suolo e in prospettiva fermarlo, devo dire che non è per niente semplice. Ho chiesto in particolare a Michele Munafò, a cui do la parola tra pochi secondi, di illustrarci questo straordinario rapporto che l'ISPRA fa regolarmente ogni anno appunto sul tema del consumo di suolo. Questo rapporto, devo dire che l'anno scorso, nel 2019, mi aveva molto rallegrato perché sembrava che la città di Torino finalmente avesse stoppato il consumo di suolo. Ed effettivamente era vero, ma era un momento un po' particolare, un po' transitorio. I dati del 2020 invece di nuovo ci preoccupano perché invece il consumo di suolo ha di nuovo ripreso. In realtà i dati arrivano sempre con un po' di ritardo, ma Michele ci spiegherà meglio. Quello che voglio dire è che il tentativo che nei progetti avviati dalla mia amministrazione, nei 3 anni della mia attività, io ho tentato di Non è che ho tentato, ho avviato soltanto progetti che non consumassero suolo o che riutilizzassero suoli già consumati. Purtroppo però l'urbanistica viaggia con tempi di risposta molto lunghi, perché quello che parte adesso magari è stato deciso 4, 5, 10 anni fa. E quindi l'onda lunga del consumo in effetti è andata avanti. Anche a Torino è andata avanti, abbiamo rilevato alcuni aspetti positivi. Io posso dire che nei progetti che avevo studiato, circa 10 ettari sono stati restituiti alla natura, o deimpermeabilizzando suoli che già erano compromessi, oppure impedendo progetti che erano in atto ma che è stato potuto fermare in tempo utile. E dunque, è un elemento, diciamo, minimo. Forse marginale, ma è un segnale. Io credo che anche in Italia altri segnali del genere ci siano e da questi forse bisognerebbe partire proprio per invertire la rotta e capire dove stiamo andando. Io però non la faccio lunga, magari intervengo dopo, verso la fine. Ho paura che sarà difficile raccogliere le informazioni, le domande degli ascoltatori perché abbiamo la chat che non siamo riusciti ad attivare. Non so se qualcuno che mi conosce vuole mandarmi un messaggio sul telefonino o tramite Politecnico, quindi mail del Politecnico, io potrò vederla. Lascio subito la parola a Michele Munafò. Grazie fra l'altro a tutti e tre i miei ospiti di essere qui presenti con noi oggi. Prego.
Sì, grazie, sono io che ringrazio per l'invito, per questa occasione importante di poter affrontare questo tema a noi molto, molto caro. Ho preparato anche alcune immagini da dividere a video, perché secondo me le cose poi se si vedono si realizzano meglio, perché il tema del consumo di suolo è un tema molto concreto. Ovviamente noi parliamo di consumo di suolo quando c'è una trasformazione del territorio che cambia radicalmente la sua struttura reale, la struttura biofisica, la sua forma. Qui vedete un esempio molto evidente di un'area che era precedentemente prevalentemente agricola o naturale, che poi viene alterata dall'avanzata di un cantiere, in questo caso per un'area di servizio a supporto di un'infrastruttura, ma le trasformazioni sono molte, molto, molto diverse anche sul territorio. Abbiamo poli logistici sempre più importanti, attività produttive che hanno bisogno sempre di nuovi spazi, infrastrutture, edifici, residenze, costruzioni di vario tipo che in qualche modo continuano a trasformare il territorio con una velocità importante. Nell'ultimo anno noi abbiamo registrato quasi 60 km quadrati di aree artificiali in più, quindi di superfici che erano precedentemente agricole e che sono diventate invece artificiali, a copertura artificiale. Questo vuol dire praticamente quasi 2 metri quadrati ogni secondo dell'ultimo anno che è passato, in un processo che ad oggi si è più o meno stabilizzato come velocità, quindi questi 2 metri quadrati al secondo continuano ad avanzare, ed effettivamente un rallentamento che era avviato, c'era stato una decina di anni fa, insomma, si era avviato un rallentamento di questo fenomeno. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, dovuto agli effetti di una crisi economica che ha toccato in maniera anche pesante il mondo dell'edilizia e delle costruzioni. Oggi questo rallentamento non c'è più, anzi si assiste in molte parti del paese a una prima ripresa delle trasformazioni, in particolare in alcuni contesti, in alcune aree, che sono quelle che in questa carta dell'Italia sono rappresentate con i colori tendenti al rosso. Sono le aree di pianura, dei fondivalle, nelle aree principali aree urbane e metropolitane, lungo la fascia costiera, la pianura padana, in particolare la pianura padana veneta, è quella forse più intaccata negli ultimissimi anni da questo fenomeno, dove c'è una maggiore dinamica delle trasformazioni. In particolare a livello regionale, il Veneto ha sicuramente, vedete nell'istogramma sulla destra, le trasformazioni dal 2012 al 2019, i dati ultimi a disposizione, come mostrano il livello elevato in termini assoluti di queste trasformazioni all'interno del territorio regionale, che anche nell'ultimo anno ha confermato con 785 ettari in più rispetto all'anno precedente il tasso importante di trasformazione. Di contro ci sono regioni ovviamente dove queste trasformazioni sono ridotte per varie ragioni, non ultimo anche ad esempio il fatto che ci sono politiche più attente, oppure la crisi economica ha toccato in maniera più pesante queste realtà. Sicuramente non si vede invece un collegamento evidente con le dinamiche demografiche. La popolazione in molte parti del paese, a livello nazionale sicuramente, ma insomma in gran parte dei nostri territori tende ormai a stabilizzarsi o a diminuire, e quindi anche la domanda teorica che in qualche modo giustificava e continua ancora oggi di fatto a giustificare molte espansioni dell'urbanizzato, di fatto non c'è più, tant'è che se noi legassimo, come viene fatto vedere in questa immagine, la crescita del consumo di suolo alla popolazione residente, ancora meglio con un indicatore chiamato consumo di suolo marginale, alle variazioni di popolazione, scopriremo dei dati molto evidenti in cui questo legame, questa relazione non c'è più. Addirittura se noi quest'anno abbiamo provato a fare un parallelo tra le nuove nascite e il nuovo consumo di suolo, è come se ogni bambino nato in Italia si portasse in culla 130 metri quadrati di suolo, di nuovo suolo artificiale che viene realizzato al momento della sua nascita. Questi sono numeri che in qualche modo ci fanno pensare, anche perché poi calati sul territorio dimostrano come in alcune realtà, in particolare in alcuni comuni, questi valori assumono sicuramente dimensioni preoccupanti. Roma, a livello comunale, è il comune che è cresciuto di più nell'ultimo anno e anche nell'anno precedente. Poi ci sono situazioni particolari, ovviamente le dinamiche su base annuale risentono di una diversità, una variabilità, ovviamente una fluttuazione importante, e quindi vanno poi, come diceva anche Montanari nella sua presentazione, consolidate nel corso del tempo, anche perché risentono spesso di scelte che hanno un'inerzia importante nel momento in cui poi noi leggiamo gli effetti sul territorio. Il caso di Torino, ad esempio, è già richiamato nell'introduzione, è significativo perché noi l'anno scorso, nel rapporto 2019, che quindi riportava i dati riferiti al 2018, rilevavamo una decrescita, quindi addirittura un recupero di suolo naturale all'interno dell'area comunale, della superficie comunale. E questo lo segnalavamo perché era la prima volta che in una grande città noi avevamo rilevato addirittura una riduzione delle superfici artificiali. Nel caso specifico erano fondamentalmente il ripristino di un ex insediamento produttivo che aveva addirittura tombato, come si faceva spesso nel passato, un tratto di un corso d'acqua che era stato ripristinato, e poi un ripristino anche di alcune aree di cantiere nella zona dello stadio. E quindi questo aveva compensato un consumo di suolo che invece quest'anno abbiamo di nuovo rilevato con un segno più, e quindi 5 ettari di nuove superfici artificiali che di fatto annullano il recupero dello scorso anno. Questo per dire che è importante consolidare queste situazioni su periodi lunghi, anche perché le trasformazioni impiegano periodi sicuramente importanti prima di arrivare a compimento, e le scelte poi delle amministrazioni di conseguenza hanno delle inerzie importanti. Quindi, volendo rivedere ad esempio su un periodo temporale più esteso, che non è soltanto quello degli ultimi 12 o 24 mesi, la realtà di Torino a livello comunale, a livello di città metropolitana, si vede molto chiaramente come le fluttuazioni siano importanti. Qui parliamo di ettari anno del periodo di rilevazione che va dal 2012 al 2019, e vediamo come effettivamente il segno più, insomma, in termini di quindi nuovo consumo di suolo a livello comunale, è stato ben presente, con un picco addirittura nel 2016 significativo, con questo segno meno del 2018, che poi viene annullato e ripreso ampiamente nel 2019. A livello di città metropolitana, ovviamente, le fluttuazioni si fanno sentire meno, c'è un po' più di stabilità, ma questo dimostra il fatto che c'è comunque un processo che di fatto non ha tregua, è continuo, imperterrito sul territorio, come abbiamo visto dal livello nazionale fino a livello comunale, anche in zone dove questo consumo di suolo tendenzialmente non dovrebbe avvenire. E quindi parliamo ad esempio delle zone a pericolosità idraulica, delle zone a pericolosità da frana. Qui è riportato in questa immagine un altro indicatore, che sono la cosiddetta intensità del consumo di suolo, cioè quanti metri quadrati di nuove superfici artificiali abbiamo costruito per ogni ettaro di superficie nell'ultimo anno. Questo ci permette di confrontare realtà diverse e vedere che rispetto a una media nazionale dell'1,7, ad esempio lungo la fascia costiera, e in particolare lungo anche 300 metri dal mare, abbiamo ancora oggi un'intensità di trasformazione che il doppio circa della media nazionale. Questo in una situazione di una fascia costiera che poi, tra l'altro, ad esempio, è già ampiamente artificializzata, perché quasi un quarto della fascia costiera è già cementificata, artificializzata. Oppure vediamo una tendenza importante alla quella che noi chiamiamo saturazione delle aree urbane, con la perdita di spazi aperti, di aree verdi, di aree naturali all'interno dei tessuti urbani, sia discontinui ma anche compatti, quindi dove ogni ettaro di area verde è ancora più prezioso, perché è quello che rimane di un residuo di trasformazioni che in alcune città, come la stessa Torino, ha di fatto saturato quasi completamente il territorio. Ebbene, in queste aree abbiamo dei tassi di trasformazione che sono anche 10 volte più importanti rispetto a quello medio nazionale, a dimostrazione che la rendita ancora oggi è un driver importante delle trasformazioni, che sicuramente oggi conviene di più probabilmente andare ad intaccare quel residuo di naturalità all'interno del tessuto urbano, piuttosto che allontanarsi dalle città per costruire come si faceva una volta, contandole in maniera semplice, ovviamente per il breve tempo a disposizione, con l'espansione più tradizionale dell'area urbana. E tutto questo ha anche un costo, ce lo ricorda la stessa Commissione europea, perché quando noi perdiamo suolo, perdiamo sicuramente una risorsa ambientale non rinnovabile, come si diceva prima, limitata, quindi fondamentale per la nostra esistenza, per l'equilibrio dell'ecosistema, ma abbiamo anche delle conseguenze, ad esempio perché questa risorsa non fornirà più quei servizi ecosistemici necessari per produrre cibo, per assorbire le acque, per regolare il ciclo del carbonio, per regolare la temperatura e quindi tutta una serie di funzioni che perdiamo, oltre a perdere il suolo, e che paghiamo dal punto di vista anche economico, perché tutto questo ha anche un costo economico che non è sottovalutabile. Anche per questi motivi, sia a livello europeo che a livello globale, sono stati fissati degli obiettivi anche piuttosto stringenti, quindi di azzeramento a livello europeo del consumo di suolo, entro il 2050, con una strategia che è in corso di esame adesso a livello europeo e che la stessa Commissione si è impegnata ad approvare entro il secondo quadrimestre del 2021 e comunque degli obiettivi ancora più stringenti, se vogliamo, a livello globale, nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che tra l'altro prevedono un allineamento necessario del consumo di suolo alla variazione demografica. In un paese, come dicevamo prima, a crescita demografica nulla o negativa, questo vorrebbe dire di fatto iniziare a recuperare suolo necessariamente già tra 10 anni, tra meno di 10 anni. Quindi una scommessa importante che noi rischiamo di perdere, anche perché il trend attuale, questi quasi 60 km quadrati l'anno di trasformazioni di cui parlavamo prima, che è questa linea nera, nonostante tutto continua e se continuasse così ci porterebbe di fatto al collasso del nostro territorio e alla perdita di una quantità di chilometri quadrati del tutto insostenibile in un territorio tra l'altro molto fragile come quello italiano, un territorio dove abbiamo ampie superfici a pericolosità idraulica, da frana, a pericolosità sismica, abbiamo un territorio che non scordiamocelo mai per un terzo montano, quindi questo consumo di suolo tende a concentrarsi esattamente proprio nelle aree più produttive, più importanti, dove la percentuale di consumo di suolo sono ormai decisamente elevate e insostenibili. Io con questo ho chiuso la mia breve presentazione e lascio quindi, vi ringrazio ancora e lascio la parola al moderatore.
Grazie, grazie Michele. L'intervento è molto interessante, come sapevo, ed è anche molto difficile capire come sia possibile continuare con questo trend. Ma io vorrei ancora fare adesso un piccolo passo indietro per gli ascoltatori, forse meno dentro al tema del consumo di suoli, per chiedere a Mercalli, a Luca Mercalli, che cos'è il suolo e perché è così importante per la nostra vita, perché certe volte noi sottovalutiamo un po', forse non capiamo neanche bene di cosa stiamo parlando, ma lo dico perché con tante persone che incontro, con cui parlo, anche giovani architetti, progettisti, che sono poi quelli, i giovani che usciranno dal nostro Politecnico, non sempre è chiaro qual è l'importanza del suolo nella nostra vita. Quindi chiederei a Luca se vuole intervenire.
Guido e agli amici Michele e Paolo, con i quali da oltre 15-20 anni conduciamo questa inutile battaglia. E il suolo oggi effettivamente è visto in due modi. Per la maggior parte delle persone, diciamo al bar, non è altro che un supporto per parcheggiarci la macchina. E per un'altra fascia di persone, che sono poi quelle che condizionano anche la politica e l'inerzia delle scelte che dovrebbero proteggerlo, sono invece una fonte di guadagno immobiliare. Il suolo è visto come un luogo per farci semplicemente del business, perché abbiamo delle leggi errate che attribuiscono magari a un metro quadrato di terreno agricolo un valore economico irrisorio. Metti 1 euro, 2 euro al metro quadro, questi sono i prezzi correnti di un buon terreno agricolo, e attribuiscono a un metro quadrato di terreno edificabile valori che possono arrivare a 100, 200 o più euro al metro quadrato, soprattutto se sono in prossimità di aree urbane fortemente popolate. Questo ha fatto sì che la corsa alla cementificazione sia andata avanti ben al di là delle esigenze di suolo coperto, costruito, che magari potevano essere giustificate negli anni dell'immediato secondo dopoguerra, anni 50-60, si costruiva male, si è consumato tanto suolo prezioso, ma almeno c'era l'alibi di una popolazione in crescita, di una necessità di smarcarsi dalla miseria precedente, e quindi va bene, è nato il condominio, è nata la villetta e sono nati gli insediamenti industriali. Ma dovevamo imparare da questa lezione, invece no, oggi addirittura il suolo viene sigillato, cementificato, addirittura fine a se stesso, come mera speculazione finanziaria, come gioco che porta semplicemente a scrivere sul bilancio di un'azienda o di un numero per quella porzione di terreno edificato che è infinitamente superiore al numero che avrei scritto come valore a un prato, a un campo di grano o una particella di bosco. A cosa serve allora questo suolo che reputiamo invece così prezioso? Ma il suolo produce una quantità enorme di servizi ecosistemici che sono alla base della vita stessa, cioè senza suolo non si vive. Detto in breve, insomma, la terraferma dal navigatore alla deriva, dall'Ulisse nelle distese dell'oceano, è il posto dove si può vivere, nel mare aperto. Tranne mangiando un po' di pesce e bevendo un po' di acqua di pioggia, non si può vivere a lungo. Quindi la terra è proprio terra, è il luogo dove noi possiamo, prima di tutto, avere un luogo fisico dove rimanere, ma produrre il cibo, per dire. Questa è una delle principali funzioni del suolo, in particolare quello agricolo. Ma il suolo poi produce anche depurazione dei rifiuti di qualsiasi natura siano, tranne quelli che abbiamo inventato recentemente noi non biodegradabili, ma tutti gli altri trovano nel suolo la chiusura dei cicli biogeochimici. Tutti sappiamo che se buttiamo una buccia di mela per terra, dopo qualche settimana non c'è più, ma non è che è una magia, non c'è più perché è il complesso degli organismi presenti nel suolo che degrada quel materiale organico e lo riporta disponibile per la crescita di un nuovo vegetale, e da qui il ciclo continua. Il suolo filtra le acque, alimenta le falde dalle quali noi attingiamo le acque per l'uso idropotabile, quelle più preziose. Nel suolo abbiamo un complesso di vita, spesso anche poco conosciuto, dal quale possiamo anche trovare un sacco di soluzioni perfino per la nostra salute. Abbiamo complessi di funghi, di batteri, di microrganismi, di insetti, di vermi, che non devono essere visti come qualcosa addirittura di fastidioso. Sono una risorsa eccezionale che sappiamo soltanto indagare da pochi anni, e che permette anche la produzione agricola di un certo tipo, che altrimenti non sarebbe possibile se non ci fosse questa vita nascosta nella terra, nel suolo. E poi ancora stocca CO2, le piante assorbono la CO2 dall'atmosfera, quella CO2 che tanto ci preoccupa per i cambiamenti climatici. Quindi, se noi togliamo suolo, non abbiamo più fotosintesi, non solo non produciamo più cibo per noi, ma eliminiamo la possibilità di sottrarre CO2 e perdiamo biodiversità, cioè perdiamo un luogo che ospita la vita. E per dirne ancora una, il suolo ci protegge dalle alluvioni. Quando cementifichiamo, noi abbiamo un suolo che non assorbe più l'acqua, anzi, quest'acqua si muove ancora più rapidamente su una superficie asfaltata o cementata, procurando maggiori danni in caso di precipitazioni intense, mentre un suolo libero, naturale, fa filtrare l'acqua in profondità e modera la gravità delle alluvioni. Ci aggiungo ancora l'elemento, se volete, estetico, spirituale, che io non andrei assolutamente a sottovalutare. Gli altri elementi sono fisici, assolutamente misurabili e, se vogliamo, li possiamo vedere con un occhio utilitaristico, comunque ci forniscono dei servizi. Però, insomma, c'è una bella parte della trilogia della fondazione di Isaac Asimov che ci racconta del pianeta Trantor, il pianeta che viene completamente cementificato e gli abitanti devono trovare risorse e forse anche un ristoro spirituale altrove nella galassia. Noi stiamo arrivando a qualcosa di simile, stiamo trantorizzando la Terra. Quando avremo una Terra completamente cementificata, al di là di riuscire ancora a produrre da mangiare per noi, ma non trovate che dovrebbe essere qualcosa di estremamente triste aprire la finestra su un mondo fatto di materiali minerali dove non c'è sostanzialmente vita, dove ci aggiriamo un po' sperduti? pensando che tutta quella bellezza della natura che ha alimentato le arti per millenni sia compromesso, scomparso, inesistente. Insomma, la più bella poesia, la più bella letteratura, la più bella pittura di alcuni millenni trae la sua ispirazione proprio dall'osservazione di un paesaggio armonioso dove la parte di suolo coltivato o boscato è quella più fondamentale di tutte. Allora, se ci priviamo di tutto questo, in sostanza siamo condannati ad avere una grande perdita di qualità della nostra esistenza, se non addirittura a minacciarne le basi stesse della sopravvivenza come specie, trascinando nel gorgo insieme a noi anche milioni di altre specie viventi, perché sappiamo che la cementificazione e l'artificializzazione dei territori è una delle principali cause, insieme al cambiamento climatico, dell'estinzione delle specie. Quindi siamo dentro la sesta estinzione di massa che abbiamo attivato noi nell'antropocene, in questo nuovo periodo geologico che data da pochi decenni, insomma, diciamo al massimo dal Novecento, se volete, o dalla metà del Novecento, che è caratterizzato dalla compromissione di tutti i sistemi naturali del nostro pianeta. E allora posso così avviarmi già verso una conclusione. Il mio è ormai un atteggiamento di estrema frustrazione, di estrema tristezza, per due motivi. Uno è pensare che il mondo, le persone, le istituzioni, la politica non riescano a cogliere la grandiosa rovina di questo sistema. È grandiosa perché è qualcosa che addirittura ha perfino un suo orribile fascino, è qualcosa che non abbiamo mai potuto fare nella nostra storia con i mezzi che abbiamo oggi, i mezzi distruttivi. Ed è irreversibile, è qualcosa che causerà un danno permanente, irreparabile per tutte le generazioni future, per migliaia o milioni di anni. Una cosa importante del suolo è ricordarci che non si forma da solo in una settimana. Il suolo è frutto di processi geologici, pedologici e climatici ultramillenari. Quindi, quando abbiamo un bel materasso di suolo agricolo di 1 metro di spessore, spesso è figlio di migliaia di anni di lenta evoluzione naturale che non possiamo riprodurre in maniera artificiale dopo che l'abbiamo compromesso. Quindi, una cecità, una sorta di cecità. E il secondo grave motivo è che ci siamo messi in una gabbia da soli, cioè io commento, Guido, le tue parole di impotenza come amministratore. Tu che sei un esperto del settore, hai lottato una vita e conosci benissimo il problema, alla fine ti sei scontrato contro un muro di gomma e ti sei dovuto arrendere. Ecco, ma pensiamo, ma è così difficile cambiare quelle regole che noi stessi abbiamo foggiato, e regole a quanto pare sbagliate, che non ci proteggono dal danno che ci stiamo autoinfliggendo, e accettiamo invece supini la distruzione irreversibile, irreparabile in questo modo. Ma è molto più facile cambiare le regole che dover soccombere a questo groviglio di norme, di mancanza di volontà delle persone e delle istituzioni. Purtroppo però sta avvenendo e lo vedo anch'io sotto i miei occhi, nei miei piccoli comuni che frequento, nella politica che ho cooperato a eleggere, sperando che fossero amministratori capaci di limitare l'emorragia del suolo, niente da fare. Anche nel mio piccolo non ho fatto altro che constatare che in questi anni, pur con le migliori intenzioni, c'è il nuovo supermercato su 8.000 metri quadrati in un posto dove ce n'erano già 3 di supermercati, c'è la nuova pista da sci, c'è la pista da go-kart, ci sono un sacco anche di stupidaggini, di cose assolutamente inutili che non portano nemmeno un vantaggio sociale. Capisco, devi fare il nuovo ospedale, adesso c'è il caso del nuovo ospedale di Piacenza, che si vuole fare su terreno agricolo in classe 2 di ottima qualità, quando invece ci sarebbero delle aree dismesse da recuperare, quindi non c'è nemmeno la scusa che non ci siano le possibilità, le alternative di evitare il nuovo sacrificio di suolo. Vedo che non ce la facciamo, al di là di qualche minuscolo, eroico esempio virtuoso, che pure c'è, lo salutiamo con grande piacere, ma non riesce a diventare una prassi di massa, rimane isolato come un atto eroico. e tutto il resto invece sono quei 2 metri quadrati al secondo che anche mentre noi abbiamo parlato hanno visto le ruspe da qualche parte del paese portare via questo capitale naturale non rinnovabile che non potremo mai più rigenerare una volta che l'abbiamo perso. Con questa lacrima vi lascio.
Grazie Luca, il tuo intervento è stato molto interessante come sempre e un po' negativo tutto sommato, cioè sembra quasi non aprire speranze. In effetti è abbastanza vero. Io credo che ci sia un problema in questo paese di una vera e propria legge urbanistica che dia gli strumenti agli amministratori per uscire da questo cul-de-sac, da questa strada senza fondo, che non ha un'uscita, che è appunto quella del consumo di suolo. Tu sai, e io ho sperimentato un po' sulla mia pelle, che le amministrazioni molto spesso si trovano quasi costrette a urbanizzare territorio, a vendere diritti edificatori e introitare quelli che sono chiamati appunto gli oneri di urbanizzazione per mantenere in piedi il loro bilancio. Torino per anni ha guadagnato in questo modo tra i 10 e i 100 milioni all'anno di introiti appunto per oneri di urbanizzazione. Nella nostra amministrazione questi oneri sono stati decisamente ridotti, ma una delle richieste della sindaca era costantemente portami a casa soldi. Ecco. E purtroppo questo bisogna dirlo. Da che cosa è dovuto questo? Beh, evidentemente è dovuto da problemi politici nazionali, forse anche dal fatto che chi ha denaro non lo investe nelle tasse e forse anche dal fatto che le risorse vanno recuperate laddove ci sono e questo paese non lo fa, come del resto non si fa in buona parte del mondo. Quindi redistribuire ricchezza sicuramente è il primo elemento, restituire risorse alle città, ai comuni, agli enti locali e anche pensare a una pianificazione che vada al di là dei singoli confini comunali. È assurdo pensare di pianificare Torino quando di fianco hai 14 comuni che fanno poi scelte localizzative rispetto alla produzione, rispetto al commercio, eccetera, che non si parlano l'une con le altre. Quindi raddoppiamo le aree industriali, raddoppiamo le aree commerciali, raddoppiamo le aree per servizi e per infrastrutture, e con uno spreco davvero incredibile di territorio. Io adesso però vorrei lasciare sentire ancora Paolo Pileri, che proprio si occupa di progettazione urbanistica al Politecnico di Torino, che quando fa le sue lezioni sul consumo di suolo strappa le lacrime perché è abituato a entrare in classe con una bella zolla di terra dove fa vedere cosa c'è sopra la terra e che cosa serve quel pezzo di terra che spesso buttiamo via senza neanche rendercene conto. Prego Paolo.
Buongiorno a tutti, buongiorno Guido, buongiorno, ciao Luca, ciao Michele. È vero, 15 anni che lottiamo, ma credo che vorrei partire proprio da qua, dal fatto che è giusta la lotta. Come dire, facciamo bene a farla. Anzi, forse in questo scenario, in questo necrologio continuo che dobbiamo purtroppo elencare, quello che è venuto meno e forse anche un ruolo civile anche della cultura, delle università, che molto spesso credo che abbiano più messo il carro dove voleva il padrone che non a ragionare criticamente su cosa si stava facendo. Un'urbanistica che, se questi sono i dati che ancora oggi Michele e il rapporto nazionale dice, e dobbiamo anche dirci, elaborare il lutto di una cultura, anche della ricerca, che ha fallito, che non è stata capace di dire le cose, che non le dice più, le dice poco, le dice sottovoce. E quindi, come dire, faccio subito un mea culpa, intendiamoci, perché dobbiamo anche capire quanto vogliamo stare in un ruolo di servizio al paese, al di là degli interessi economici di alcune parti del paese, e quanto vogliamo effettivamente dire le cose. È chiaro che oggi siamo in quattro a dirle, pazienza, ma va bene così. Va bene così per ora, io spero di essere in 40, in 50, in 100 ovviamente. Quei numeri, dobbiamo dirci la verità, che ci ha fatto vedere Michele, sono il fatto che oggi si consumi 16 ettari al giorno e l'anno scorso 14,7 e qualche anno fa 14, se non mi ricordo male, vado a memoria, beh, dobbiamo anche dirci che sono il fallimento totale delle leggi contro il consumo di suolo di alcune regioni. La Lombardia ce l'ha una legge contro il consumo di suolo, che è falsa. L'ho sempre detto fin da quando è uscita, va bene? Anzi, è un sovvertimento delle parole e dei concetti, incredibile, che ha consentito e consente a molti amministrazioni comunali di mettersi addosso delle medaglie di buoni amministratori che non consumano più suolo, ma non perché non lo consumano, ma semplicemente perché hanno, come dire, manomesso le parole, i concetti, e quindi adesso abbiamo delle leggi urbanistiche, delle leggi contro il consumo di suolo che in realtà lo favoriscono il consumo di suolo e hanno piazzato una fascia green addosso ai sindaci. Ma è pazzesca questa cosa qua, e nessuno la dice, pochi la dicono. Allora, quindi, fallimento della capacità delle regioni di fare delle leggi davvero che contrastino il consumo di suolo, perché se quelli sono i numeri, vuol dire che da qualche parte non hanno funzionato. Diciamocelo, che la conferenza delle regioni lo dica, che il Ministero dell'Ambiente si svegli e lo dica, non lo so, qualcuno lo dica. L'altra questione è che c'è una questione più sottile, che però è importantissima, che è culturale. È culturale. Noi ancora oggi, come ha detto bene Luca, il suolo è una piastra, non è uno spessore. Guardate, la legge urbanistica non arriverà a breve, forse mai. Io ho chiesto, sono andato in Parlamento 5 volte. Ho chiesto che si faccia una legge in cui si dica semplicemente che il suolo è uno spessore, che non si rigenera in tempi umani, che è pieno di vita. Perché le nostre leggi parlano di suolo come se fosse una piastra, una roba, la crosta, dicono delle cose che da sussidiario di terza elementare di 25 anni fa. Non parlano di servizi così, fanno fatica a pensarlo come una questione ecosistemica. Allora, quindi c'è una questione culturale che è una questione culturale che è anche dentro le parole della politica, che dobbiamo dircelo. Voi sentite tutti i giorni il sindaco di Torino, il sindaco di Milano, il sindaco di Roma, il sindaco di Napoli parlare di suolo? Io no. No, ma è una questione di cui si parla. Allora, noi abbiamo bisogno di una politica che capisco che è compromesso, che mi dice solo questo, è capace solamente di dirmi questo. Io lo capisco che sia compromesso in mediazione, ma almeno, viva Dio, avere una politica che culturalmente fa crescere i cittadini, parla di suolo, spiega che cos'è, dopodiché dovrà fare i conti maledetti con le peggio cose, però riesce a dirlo, riesce ad accendere sogni, riesce almeno ad allungare lo sguardo verso orizzonti diversi, ci prova, semplicemente narrazione. No, zero. Zero. Noi non sentiamo nulla. Il vuoto cosmico. Allora, questo è un problema. È un problema perché è chiaro che i cittadini, se nessuno gli dice cos'è il suolo, se nessuno gli dice che domani siamo nella palta, che poi è sempre il suolo, volevo dire nella cacca, ecco, così si capisce, non lo capiscono. Dove sono i luoghi dove si costruisce questa formazione? Dove sono? Non ci sono. Allora, cioè, io credo di fare l'unico corso in Italia che si chiama Usi del suolo ed effetti ambientali, cioè, faccio per dire. Quindi l'università deve fare molto di più, mi ci metto dentro, si sta provando a farlo, sicuramente se ne parla più oggi di ieri, quindi wow, fantastico, però c'è molto ancora da fare. Guardate che il consumo di suolo è una delle 5 minacce planetarie al cambiamento climatico. Cioè, voglio dire, questo dicono le statistiche mondiali, non è uno scherzetto. Ok. Quindi spessore, fallimento, e dopodiché, giustamente, come diceva Guido, c'è un problema anche di governance, come dire, degli usi dei suoli. Se voi andate a vedere le statistiche di chi consuma di più in Piemonte, non trovate Torino, trovate, me lo sono andato a vedere, Prosasco, trovate Caluso, cioè trovate micromedi comuni, come dire, e approfittano del fatto di essere un po' al di là del confine, di essere nell'area metropolitana e quindi possono fare qualcosa, come probabilmente Prosasco, non so, adesso vado a intuizioni, oppure trovate comuni che si ritrovano all'interno di, come dire, di circoli infernali che sono le autostrade e quindi diventano adatti per la logistica. E quindi la logistica va lì, ovviamente muscolare, forte, promettendo posti di lavoro che poi non è detto che mantenga, o che sono squallidi posti di lavoro, diciamocelo, perché preferirei che mia figlia si occupasse di un bed and breakfast piuttosto che andare in un capannone a fare pacchetti, Potremmo parlare di questo, però devo dirci un'amministrazione che immediatamente danno le loro virtù, offrono le loro virtù al possente, muscoloso, domandone della logistica, perché questo avviene, non so se avete visto le immagini che prima ha fatto passare Michele, molte di quelle sono di piccoli comuni dove oggi sono stipate le merci che noi compriamo nel lockdown con un click. Quindi, incredibilmente, oggi i consumi di suolo sono anche una roba che nel lockdown aumenterà, perché aumenta la nostra abitudine a non andare più nei negozi sotto casa che si chiudono e diventano aree dismesse, ma no, dobbiamo fare gli acquisti online che sono stipati in un capannone che ormai sta a 60 km da Milano, nella fascia sud della Lombardia. Se voi andate a vedervi, prendetevi questa curiosità, Broni, Corteolona, Miradolo Terme, tutti questi comuni che non dicono niente a nessuno, che incredibilmente sono anche sulla via Francigena, pensate che roba, ecco, sono diventati negli ultimi 10 anni un'unica piattaforma di cemento, Chignolo Po, un'unica piattaforma di cemento dove dentro avvengono fondamentalmente gli acquisti online, dove c'è la logistica di tutti gli approvvigionamenti della città di Milano. Questa roba qua. Quindi le cose sono molto legate tra di loro, quindi o si è capace di capire che questo modello di sviluppo è drammatico, e non basta mettere quattro alberelli intorno a Milano per dire wow, che bravi, perché nessuno si salva da solo. È chiaro che la pianificazione urbanistica è arrivata a un capolinea. Le questioni ecologiche, climatiche, non sono gestibili da un piano comunale, ma è sbagliata questa cosa. Vuol dire non avere in testa cos'è l'ecologia. Non volersela mettere in testa, c'è poco da fare.
Paolo, scusami, ti posso interrompere? Ti senti? Mi senti?
Sento,
Paolo?
sì.
Ascolta,
Sì,
visto che
pronto.
stai parlando di questo, è arrivata una domanda di un ascoltatore che ci chiede: ma se i comuni si finanziano attraverso gli oneri di urbanizzazione e si riduce il consumo di suolo, si riducono anche le autorizzazioni a costruire. Come faranno i comuni a realizzare le opere pubbliche e le manutenzioni straordinarie? Hai una risposta?
Sì, ce l'abbiamo la risposta. La risposta è che innanzitutto dobbiamo metterci attorno a un tavolo e capire dove vogliamo spendere i soldi. Dove li vogliamo spendere i soldi? Perché non è vero che tutte le volte vengono spesi per tenere in piedi gli asili valorosi. Molte volte sì, wow, fantastico, ma anche molte altre volte no. Abbiamo appena speso 300 milioni di euro per un bonus bicicletta che per me, che progetto ciclabilità, è assurdo per dire, no? No, quindi bisogna capire dove vogliamo spendere i soldi e come li spendiamo. La frammentazione amministrativa vuol dire moltiplicare alcune spese, molte di queste della burocrazia, quando noi potremmo avere probabilmente meno piani urbanistici, meno comuni, probabilmente, o gestire in modo cooperativo i comuni e spendere meno e spendere meglio. Quindi voglio dire, la questione non è che dobbiamo continuare a consumare suolo per fare soldi e ridepositarli su un'architettura amministrativa vecchia di 800 anni, ma non ha senso sta roba qua. Cioè, quindi la questione è da affrontare cambiando le carte, cambiando il gioco, le regole del gioco e che tipo di gioco vogliamo fare. Quindi, se no, non ne veniamo fuori. Cioè, se ogni comune vuole farsi la sua tangenziale e chiamare questo un servizio per i cittadini, ma non ha senso. Non ha evidentemente senso. Ok, quindi la questione è veramente molto più complessa. Per quello che ho iniziato dicendo, l'urbanistica ha fallito. Cioè, l'urbanistica non riesce a entrare nell'ordine di idee che il futuro non è fatto di quella roba lì, è fatta di un'altra cosa, è fatta di cambiamento climatico, è fatto di tutela dei suoli, è fatto di biodiversità. Cosa dicono i piani sulla biodiversità? Allora, dico solo ultime due cose. Sto lavorando con i miei studenti su un, come dire, un piano di una piccola valle bergamasca, dove i comuni, dentro il piano urbanistico, quindi io invito la politica ad andarsi a leggere i piani, ancora i comuni prevedono un incremento demografico del 50% degli abitanti in 5 anni. Ma qual è il comune in Italia che incrementa di 50% in 5 anni i propri abitanti? E di conseguenza si auto-autorizzano a consumare suolo. Cioè, ma vi rendete conto? La Corte dei Conti, quindi non Paolo Pileri, Luca Mercalli, Michele Munafò, Guido Montanari, che sono quattro matti al bar, va bene, ma la Corte dei Conti il 31 ottobre 2019 ha detto chiaramente: signori miei, consumare suolo vuol dire aumentare la spesa pubblica, vuol dire che il costo del dissesto idrogeologico ha a che fare col consumo di suolo. E dice di più, chiede al Parlamento cortesemente di fare qualcosa per A, dare la possibilità ai sindaci di togliere l'edificabilità senza avere problemi di ricorsi vari. Cioè, pensate cosa dice la
Ascolta
Corte.
Paolo,
E poi la seconda, l'ultima cosa, scusami, che dice, guardate che i piani urbanistici sono sovradimensionati e non li ha sovradimensionati l'arcangelo non so che cosa, ma gli urbanisti, i sindaci, cioè, siamo noi a averli sovradimensionati, cioè io non riesco a capire, non si autosovradimensionano da soli e chiede alla Corte dei Conti che vengano ridotte per favore le previsioni, perché andiamo, ci schiantiamo.
io ringrazio tantissimo Paolo e tutti e tre. Dato che ho qualche domanda che mi sta arrivando, vi chiederei
Certo.
qualche brevissima risposta se volete. Forse questa potrebbe ancora essere una risposta per Paolo Pileri, perché mi chiede Luciana, la legge regionale Lombarda prevede per alcune categorie di costruzione un aumento delle volumetrie del 20% rispetto al PGT, cioè al piano regolatore di Milano. Ma è la regione autorizzata a modificare il PGT di una città come Milano?
Basta fare un accordo di programma che il PGT se ne va.
Esatto.
Certo, perché voglio dire, nel momento in cui ci sono degli strumenti, cioè, in questo momento l'urbanistica è talmente un ginepraio che tu fai un piano, ma poi puoi fare però un accordo per, come dire, disattendere il piano. Quindi non ne veniamo fuori. Cioè, voglio dire, o c'è un lavoro culturale, ma io ripeto, culturale, perché i cittadini sono convinti che questo sia sviluppo, sia crescita, sia posti di lavoro. Cioè, io ho avuto una
Assolutamente.
discussione straordinaria con un presidente di una regione importante che mi diceva: ma l'automotive nella mia regione produce 100.000 posti di lavoro. Io gli ho spiegato che solo le ciclabili turistiche in Germania, solo le ciclabili turistiche in Germania producono 300.000 posti di lavoro e non consumano suolo. Incredibile!
Ti fermo
Non
un
lo sapeva,
attimo
non lo
perché
sapeva.
vorrei tentare di dare ancora qualche altra risposta. Adriano fa un'osservazione. Il suolo recuperato ripristina veramente completamente le funzioni ecosistemiche agricole? Da dove proviene il suolo utilizzato? Il recupero di suolo CMT non rischia di diventare un alibi? E questa è
Ma
una
certo,
domanda molto
possiamo
importante, però
rispondere
chiederei
tu,
magari
rispondere
può
Luca.
rispondere Luca, magari, col quale ho parlato di queste cose anche ieri.
Ma
Luca.
evidentemente che è un alibi, cioè possiamo recuperare del suolo solo in condizioni molto particolari, in luoghi di particolare pregio, prevalentemente per motivi estetici. Se ho fatto il capannone di fianco alla Villa del Palladio, lo posso abbattere, rimuovo le macerie, tento una rinaturalizzazione, magari prelevando del suolo da un'altra parte per rimetterlo lì e far ricrescere l'erbetta a fini giustamente di tipo turistico, architettonico, di qualità, ma è un intervento disperato. Non stiamo pensando di poter recuperare tutti le migliaia di chilometri quadrati di suolo cementificato che risiedono in un processo che ormai ha creato la distruzione di quel suolo, cioè nessuno fa poi i conti di cosa viene a costare in termini termodinamici, non solo in termini economici, ma l'energia che devo utilizzare per riportare a prato un luogo che è stato costruito è enorme. Si tratta di prima di abbattere, demolire, spaccare le macerie a piccoli pezzi, portare via con dei camion dove? In una discarica, in un altro posto dove ci devono stare, e finalmente, quando ho ripulito quello che c'era, metterci qualcosa dentro, perché abbiamo detto il suolo ci mette migliaia di anni a formarsi. Quindi automaticamente, dopo che ho tolto le fondazioni, ho un sottosuolo sterile. Al massimo ci posso fare un laghetto di cava per metterci i pesci e andare la domenica a fare la pesca sportiva, quello che accade in tante cave. Insomma, non raccontiamocela, non è possibile fare questa cura. È un po' come promettere a una persona che starà meglio dopo che gli abbiamo amputato una gamba perché gli daremo un arto artificiale. Quindi lasciamo perdere questi alibi, il suolo va protetto all'origine, non cercare dopo di riparare degli errori irreversibili.
Grazie Luca. Ancora una domanda. Dice, non basterebbe valorizzare a Torino aree comunali, il MOI, Torino Esposizione, Trastadi Calcistici, Motovelodromo, Export Assusa? A questo, certo, io potrei tentare di rispondere. Cioè, effettivamente una politica urbanistica seria deve basarsi sull'usare ancora territori già compromessi, già usati. E E sarebbe assolutamente possibile. Io sono convinto che poche norme, che potrebbero essere anche rapidamente autorizzate e discusse, per esempio aumentare enormemente le accise sui materiali da costruzione per edilizia sul nuovo, no? E invece detassare tantissimo tutto ciò che è la ricostruzione, il restauro, il recupero, beh, questo già è uno strumento semplice che non va a cercare i grandi sistemi dell'urbanistica nazionale, eccetera, eccetera, ma che già da solo potrebbe dare una spinta fortissima al recupero delle aree dismesse e dunque non a occupare nuovi suoli. Poi ancora qualcuno mi chiede come si potrebbe. Ecco, no? Dice, in città come Torino, Milano, eccetera, c'è poca attenzione ai temi del suolo perché sono città molto industriali, la gente è abituata ad andare in macchina, è abituata a non avere problemi idrogeologici perché più o meno le grandi inondazioni sulle grandi città non avvengono, eccetera. Questo è un elemento, potrebbe essere un elemento di discussione? Chi vuole dire qualcosa? Magari
Certo che potrebbe
Michele, mi
essere.
permetto di
Sì,
sollecitarlo visto che non ha fatto il secondo
no, no,
giro.
se posso, anche proprio nelle grandi città dove i problemi della cementificazione, della perdita delle funzioni del suolo sono più evidenti, che non avvengano problemi di esondazioni, inondazioni in area urbana, basti pensare al Seveso, a Milano, insomma, è evidente. E soprattutto poi le città sono da un lato il luogo dove invece determinati effetti sono più evidenti, ma ovviamente anche la causa di fenomeni che avvengono poi anche al di là delle città. Quindi secondo me è fondamentale riportare proprio questa attenzione anche culturale al suolo, come si diceva prima. E tra l'altro mi viene da dire che è un qualcosa che un dibattito che comunque è ampiamente portato avanti ormai da anni, da decenni, quasi, insomma, la stessa Commissione europea ha ben delineato proprio questi concetti, quindi non abbiamo anche qui scuse, cioè il fatto dell'evitare di consumare nuovo suolo e quindi riportare al riutilizzo dell'esistente tutte le nuove trasformazioni è un qualcosa che la Commissione europea ci dice da 10 anni, che noi continuiamo a ribadire. Il fatto dell'alibi che si diceva prima, della compensazione, no? Quindi di portare, rinaturalizzare determinate situazioni, sono d'accordissimo, è un residuo, un qualcosa che la stessa Commissione dà come ultima chance, in qualche modo, ultima possibilità, nel momento in cui sei in una catastrofe, non sei riuscito a fare nulla, devi per forza, quantomeno recuperi del suolo, ma è molto chiaro che c'è un processo di definizione delle priorità di intervento che deve essere netto, e le città sono al centro di questa priorità di azione, decisamente.
Ancora una
Però
domanda,
sono
Luca Scarpitti, aspetta,
generose.
solo un attimo, volevo dare voce a Luca Scarpitti, Associazione Sostenibilità, Equità, Solidarietà, che dice, ma dovremmo far sì che utilizzare suoli liberi costi di più, insomma, fare in modo che gli oneri di urbanizzazione per i sindaci non arrivino dall'utilizzo di nuove aree, ma piuttosto dall'utilizzo di aree già compromesse, oppure che i metri quadri consumati siano, come dire, un elemento, si siano valutati anche da un punto di vista economico come perdita per una città, non come guadagno.
Ma ovvio,
Credo che Luca
ovvio
abbia
che sì,
ragione. Paolo, che
però
dici?
attenzione. No, ma ovvio che sì, certo che sì, però attenzione, che dobbiamo riuscire a far andare avanti due cose insieme, cioè le strategie, le azioni, i tentativi, le politiche, le regolamentazioni, ma la dimensione culturale. Cioè, se a Copenaghen i cittadini di Copenaghen oggi sono contenti della loro città, se voi andate a interrogarli, tutti loro sanno che esiste un climate plan. Non c'è più un piano urbanistico. Vuol dire che chi ha immaginato di sostituire il piano urbanistico con il climate plan ha fatto anche un'operazione di informazione, formazione ai cittadini e alla politica. La politica ne parla, da noi non se ne parla. Ok? Quindi le città hanno un ruolo sicuramente importante, ma i loro sindaci, a cui io do un'enorme responsabilità, non ne parlano. Perché è evidente che se il sindaco di Milano, di Roma, di Napoli, di Torino parlasse al telegiornale di questo tema, chiedesse che venisse affrontato, capite il tono, la responsabilità ai cittadini che ascoltano, e invece non lo fanno. Quindi attenzione, eh? Quindi noi possiamo spaccarci la testa, è 15 anni che ce la spacchiamo per suggerire. Io credo di aver scritto e corretto non so quante versioni di leggi, averle scritte io, cioè, capite? Io che sono qua a fare altro, sto a scrivere le leggi, va bene? Ma se poi il narratore, l'oratore, che è colui che ha una responsabilità, una visibilità, va bene, pubblica, che a quel pubblico a cui chiede i voti, peraltro, non ne parla, ma allora di che stiamo parlando?
Certo,
Allora, lì c'è una responsabilità. E
aggiungo
poi invece qua
un
c'è da
elemento.
parlare di recuperare uno scalo ferroviario o di fare una grande operazione immobiliare fatta di grattacieli e verdi, rossi e gialli, allora lì si parla. Lì si sta sulla prima pagina.
Ha ragione Paolo, ma per esempio noi adesso con l'amministrazione Appendino ai tempi avevamo varato una variante del piano regolatore che riduceva in riduzione, quindi invece di un piano regolatore che prevede 1.200.000 abitanti che non ci sono e non ci saranno, prevediamo 900.000 abitanti, prevediamo molta attenzione al tema del consumo di suolo, però queste cose vanno portate avanti.
Guardate,
Adesso
qui a
io...
Torino, alle porte di Torino, scusate, avete il comune di Lauriano, va bene, col sindaco Matilde Casa. Io ci ho scritto un libro, Luca ha fatto la prefazione. Questo è un caso emblematico, che poteva diventare un caso straordinario che la politica portava in palmo di mano e farne la buona pratica, come piace dire alla politica anche agli urbanisti, la buona pratica. Zero. Zero al
Invece
cuore.
l'abbiamo
Zero.
portata in tribunale, abbiamo portato la sindaca in tribunale, abbiamo rischiato perfino di condannarla, ma scherziamo, questo doveva essere sulle prime pagine dei giornali. È per questo che io vi dico che ormai siamo arrivati alla frustrazione più totale. Non c'è il substrato culturale per accorgersi di questo crimine, anzi si pensa che lo sviluppo, la crescita, i denari facili che si fanno con il suolo siano il fine di questa società. E tu, se proponi una cosa di questo genere, sei un passatista, un protezionista a oltranza e limiti lo sviluppo invece della società. Se mancano queste basi culturali, è difficile potercela fare perché giustamente il politico di turno ti dirà: ma non ho un consenso, non mi porta voti questo discorso.
Non ha neanche generato il consenso.
Allora, io sono molto d'accordo con quello che state dicendo, però vorrei chiudere questo intervento, questo momento di riflessione con qualche segnale più positivo. È giusto richiamare la sindaca di Lauriano Po, che anch'io ho conosciuto, una persona straordinaria, però io sono convinto che come lei ci siano tanti altri amministratori che stanno cercando di seguire questa cosa. La bicicletta sicuramente è un elemento utile per risparmiare suolo, non c'è dubbio, invece di fare strade facciamo piste ciclabili, ma soprattutto in territori già compromessi. Credo anche molto nelle iniziative dei cittadini dal basso. Ci sono associazioni, comitati che si battono per cercare di liberare o di mantenere suoli liberi. A queste noi dobbiamo dare il loro sostegno. E naturalmente giocare anche sul livello nazionale. Molti di voi lo fanno, lo stanno facendo, dobbiamo farlo, dobbiamo continuarlo. Io credo sia anche necessario quello che abbiamo fatto oggi, cioè informare, far capire che cos'è il suolo ai cittadini. Far capire che ci sono ricchezze che appunto non sono semplicemente il comprare un pacco da un grande distributore, ma anche invece vivere, magari una volta ogni tanto riuscire anche a calpestare con i piedi un po' di erba, un po' di terra, anche magari sporcandosi un po' le scarpe, che è una cosa che non fa male a nessuno. E purtroppo siamo in periodi difficili, lo sappiamo. Io però adesso ho il tempo che mi dice che forse dobbiamo chiudere. Quindi ringrazio tantissimo i relatori, Luca Mercalli, Michele Munafò, Paolo Pileri. So che loro continueranno, nonostante i loro, come dire, i loro accenni negativi un po' tragici, io sono convinto che loro vadano avanti su questa strada di informazione, di impegno, che è quella che io vorrei davvero che tutti riuscissimo a portare avanti insieme. Vi ringrazio tantissimo, chiudo qua, saluto tutti gli ascoltatori, li ringrazio delle loro domande a cui ho cercato di dare risposta per quanto possibile nei tempi un po' ristretti che avevamo. Un saluto caro a tutti quanti e a tutte quante. Ciao.
Arrivederci.
Ciao a tutti.